prime pagine. Quali sono temi, toni e titoli delle prime pagine di oggi? Bah, come sempre, quando avvengono, diciamo, questioni, quando avvengono vicende particolarmente interessanti a livello di politica interna, sono queste quelle che più sono affrontate. Il riferimento è chiaramente all'inchiesta di Bari sul Consiglio Comunale di Bari, o meglio su due consigliere comunali di Bari sotto inchiesta per mafia, da cui poi è scaturita la richiesta o l'ipotesi di richiesta di scioglimento del Consiglio Comunale per mafia, Consiglio Comunale che peraltro va a sciogliersi diciamo naturalmente fra pochi mesi. Grande ira da parte del sindaco di Bari, De Caro, che ha fatto della lotta alla mafia, diciamo, uno degli aspetti principali della sua azione politica e amministrativa, e insomma c'è polemica e c'è dibattito su questo. Poi a livello europeo qui c'è un'altra questione molto calda, forse anche un po' più calda rispetto a quella italiana, a quell'italiano, ovvero sia il dibattito su i fondi per la difesa europea. La difesa comune europea è un traguardo, ma anche una raba fenice di cui si parla da anni, potremmo dire da sempre, e chiaramente gli spettri trampiani da un lato e dall'altro la guerra in Ucraina che prosegue fanno sì che la questione sia ovviamente in primo piano. E per il resto, diciamo, c'è qualcosina dagli esteri, ma in realtà non moltissimo, un po' di cronaca quella, però ecco, le questioni principali sono queste. Andiamo a iniziare dal Corriere della Sera, che apre sulla vicenda dei fondi sulla difesa europea, difesa UE. Tensione sui fondi. I leader trattano, l'impegno su Meloni, l'impegno su Kiev e Kiev e Gaza. Non perdete tempo, chiede Zelensky. Imbarazzo per Orbán, che si complimenta con Putin, mentre Borrell assicura la guerra non è imminente. Quindi abbiamo il leader leghista Salvini che scende in campo per Trump. Non so quanto possa essere una buona notizia per Trump. Dagli USA ci informa Marco Cremonesi, arriverà il trampiano Ramaswamy e Salvini ribadisce il sostegno al tycoon repubblicano, ma sono le assenze a fare rumore. Ci si riferisce alla kermesse della destra organizzata da Salvini. A Roma, per il raduno sovranista della Lega, non ci saranno i tedeschi di Alternative für Deutschland, non invitati, e non ci sarà Marine Le Pen, che sta studiando per diventare la nuova Meloni e quindi tende a smarcarsi un po' dagli amici di un tempo. Ma a preoccupare sono le assenze di Romeo, di Centinaio e dei tanti governatori leghisti, quindi una fronda interna piuttosto pesante. Poi abbiamo Massimo Gaggi che ci parla della causa legale del governo statunitense contro il colosso Apple. L'accusa è quella di monopolio. Quindi dall'Italia le contestazioni anti-Israele, i rettori e le proteste aperti al dialogo ma niente violenze, ne parlano Fregonara e Santarpia. E abbiamo poi ben due commenti, quello di Federico Rampini, che ci dice, che ci parla della nuova febbre degli estremismi, e quello di Marco Imarisio, che scrive: dissenso, diritti, una via stretta. Va bene, e poi ammette, diciamo, anche Imarisio che non siamo proprio all'alba di un 68, ecco, se non altro per una questione di numeri. Poi poi a centro pagina abbiamo la fotonotizia di oggi che inquadra un giovane, credo tetraplegico, che grazie a un chip può muovere, è un chip impiantato nel cervello, può muovere gli scacchi su un personal computer, abbastanza impressionante, va detto. E dicevamo, la questione, diciamo, della giustizia di oggi è quella relativa a Bari, ma poi c'è anche una sub-questione dell'Utri. Prestiti a Dell'Utri sequestrati dai PM, quasi 11 milioni, non li ha dichiarati secondo il GIP di Firenze. E poi la cronaca nera con l'omicidio di Giulia Tramontano, la sorella di Giulia, scoprì il tradimento grazie alle cuffiette. Così il Corriere. Passiamo a Repubblica, che invece apre su Bari, l'inchiesta di Bari, i voti dei clan alla destra, spunta l'intercettazione degli uomini del boss Parisi. De Caro non paga, sono quegli altri che danno un sacco di soldi. Così avrebbero contribuito all'elezione della consigliera Lorusso con il centrodestra. Il sindaco è estraneo, i PM archiviano. Sequestrati 11 milioni, mai dichiarati a Dell'Utri, dono di Berlusconi. Insomma, una Repubblica con l'elmetto da questo punto di vista. La fotonotizia del giorno è per la Apple, basta con il monopolio dell'iPhone, gli USA denunciano Apple, viola le regole antitrust. Quindi la sfida fra Orsini e Garrone per la presidenza di Confindustria. E ancora un reportage di Arianna Farinelli sulla nuova rotta dei migranti africani fra il Maghreb e New York, mentre Riccardo Muti, il maestro Riccardo Muti, ricorda l'eccidio delle fosse ardeatine: senza memoria cadiamo nel baratro. Così la lettura di Repubblica. Il Manifesto invece apre sulla difesa europea con toni molto allarmati. Eurobomba, le linee ucraine vacillano, l'economia europea arranca, Bruxelles, il Consiglio di guerra europeo alla soluzione, Consiglio di guerra addirittura, alla soluzione, riarmo totale, l'apparato militare industriale ci scommette, i paesi più indebitati come l'Italia si aggrappano agli eurobond per la difesa, USA primi produttori di armi, pronti a un nuovo boom di ordini. Questo il titolo, che poi il cui contenuto ritroveremo nelle prime pagine del quotidiano. Poi subito dopo la manifestazione che viene definita di Libera, la piazza di Libera benedice De Caro, ieri manifestazione romana di Libera per la giornata della memoria delle vittime di mafia. Alla manifestazione antimafia c'è il campo largo, che è diventato un po' un'ossessione del Manifesto, applausi al sindaco sotto schiaffo del governo. E poi il precedente al contrario a Fondi per quanto riguarda sempre l'inchiesta di Bari, quando la destra non scioglieva. E qui è come al solito, diciamo, si è tutti un po' giustizialisti con gli altri e garantisti con i propri. Su diciamo, gli infiniti abusi causati da una misura come lo scioglimento di un consiglio comunale per mafia, che dovrebbe essere l'estrema ratio e soltanto in casi assolutamente gravi, vedremo più tardi l'ottimo articolo del Dubbio, che diciamo riporta tutti alle proprie responsabilità. E ancora abbiamo la polizia penitenziaria, bufera sugli agenti assegnati al garante nazionale dei detenuti. Anche qui il governo degli Stati Uniti contro Apple. E poi Gaza senza tregua, pioggia di fuoco sull'ospedale Shifa. Così abbiamo la prima pagina del manifesto, vediamo avvenire la terribile ipotesi. Il nuovo offensiva russa in Ucraina, devastazione a Kupiansk e ancora missili che colpiscono Kiev. Il Consiglio europeo prende in esame la possibilità della guerra, ma resta diviso sulle misure. Biden tenta di forzare con Israele all'ONU una risoluzione targata USA per la tregua. Poi abbiamo il Myanmar, cristiani nel mirino, assassinato un pastore battista. Da Monfalcone, questione che affronteremo credo la prossima settimana, moschea a Monfalcone, un invito a trovare soluzioni. Sia allo stop della sindaca, dice il Consiglio di Stato, ma va garantito il culto. Quindi la fotonotizia di oggi è per il rapporto dell'ONU sull'acqua, conflitti e siccità la mettono a rischio, si salva l'acqua solo condividendola. Oggi è la giornata mondiale dell'acqua che ricorderemo nel corso della seconda parte della mattinata. Lo sciopero delle poste, di cui abbiamo parlato qualche giorno fa, la lotta dei sindacati contro i tagli ai servizi infine un editoriale, diciamo un po' tecnico ma molto interessante, dal titolo Cortocircuito, fisco e famiglia, l'assegno unico contro, fra virgolette, l'ISEE. Così la prima pagina di Avvenire. Vediamo un po' adesso la prima pagina del Messaggero. Qui siamo su tutt'altre questioni. Russia, i dossier che agitano l'Unione Europea, gli 007 europei, Putin è pronto a minacciare l'Occidente partendo dai confini nord, difesa comune, i 27 divisi sugli eurobond, sia Meloni chiesto una pausa umanitaria a Gaza. E poi abbiamo una scuola romana, una scuola materna romana, dove è arrivato un esposto dei genitori che si sono lamentati perché non ci sarebbe più stata la festa del papà e della mamma e sarebbero state tutelate solo le famiglie LGBT. Ovviamente la preside dice che è tutto falso. Beh, se ne parlerà per un buon 48 ore. E poi vabbè, un po' di sport, ma non molto. Poi vabbè, il Foglio, come al solito leggeremo qualche articolo all'interno, ma la prima pagina è complicata da valutare. Altre prime pagine che ci mancano sicuramente oggi quelle dei quotidiani che più si occupano di giustizia. E allora abbiamo certamente l'Unità che apre anzitutto con la questione carceri, la strage dei suicidi, in prigione non ci sono criminali, c'è un esercito di disperati, scrive Susanna Marietti. Poi Ilario Amendolia parla dell'attacco a Bari, l'attacco a Bari è una vergogna, PD ora ribellati, ma l'invito, diciamo, del giornalista ed evidentemente del giornale anche a ribellarsi a una legge che ha provocato parecchi disastri. Frank Cimini, spesso ho sentito per il suo impegno nella vicenda Cospito, ma anche per tante altre questioni, la prende a ridere per quanto riguarda invece l'altra grande questione di politica giudiziaria, di cronaca giudiziaria, ovvero sia il sequestro o il maxi sequestro nei confronti di Dell'Utri. Maxi sequestra Dell'Utri, è sospettato per l'attentato al re Umberto I. Infine le riflessioni di Michele Prospero su Pietro Ingrao, che secondo Prospero aveva previsto il populismo. Beh, c'è anche flirtato parecchio in grado, insomma, anche se il termine all'epoca, diciamo, non si utilizzava, anche perché c'era pure un'altra modalità, ecco, mettiamola così. E così l'unità, il dubbio, l'inciucio, allora il dubbio in taglio alto torna sull'inchiesta Open, quella che è completamente naufragata, la giunta boccia l'inchiesta Open, illegittimi sequestri di mail e chat. E poi però c'è quasi tutta la prima pagina di oggi che è dedicata alla questione dello scioglimento, anzi degli scioglimenti dei comuni. L'inciucio giustizialista che ha fondato il comune di Bari, scrive Tiziana Maiolo, Forza Italia rinnega la propria storia, il PD ce l'ha nel DNA, l'uso politico della giustizia e De Caro paga. Poi c'è un articolo sui precedenti, Calabria è il bersaglio più amato dal Viminale, sembrerebbe profilarsi un pareggio 1-1 tra le due città metropolitane, 1-1 e 1-1 tra gli opposti schieramenti della politica, con il comune di Bari che potrebbe andare a far compagnia a quello di Reggio Calabria, sciolto nel 2012. E infine Davide Vari che scrive, firma un corsivo dal titolo "I democratici frignano, ma sono loro i campioni dello scioglimento dei comuni". A questo punto direi che possiamo andare a concludere la lettura delle prime pagine, proprio chiudendo con almeno qualche estratto di questo articolo che apre la prima pagina di oggi del Dubbio, sul Bari e sulla doppia morale dell'antimafia, in particolare per quanto riguarda il Forza Italia e il Partito Democratico. Brutto giorno quello in cui i politici si travestono da pubblici ministeri e lo Stato liberale e federalista riveste i panni napoleonici e mette in soffitta il pensiero di Luigi Einaudi sui prefetti, che non era molto positivo. Se poi in quello stesso giorno le parti si invertono e troviamo che la sinistra non apprezza più quelle leggi antimafia con cui ha sempre tentato di incastrare gli avversari, e quegli stessi, in memoria dell'uso politico di norme e inchieste giudiziarie di cui sono stati vittime, dallo scioglimento infinito di grandi e piccoli comuni governati dal centrodestra fino alle trentennali operazioni contro Berlusconi, adesso vanno alla ricerca di improbabili nemesi storiche travestiti da mozza orecchi. E ancora, diciamo, tutto questo accade sul palcoscenico di Bari, persino Forza Italia, nota di Tiziana Maiolo, si fa in memore della propria storia e anche della propria attività. Da un lato Forza Italia, dall'altra viene definita inopportuna se non fastidiosa la presa di posizione indignata della segretaria del PD Shelley Schlein, proprio perché dirige un partito i cui esponenti in gran parte sono in prima fila, spesso in gara competitiva con i 5 Stelle nell'aizzare burocrati e scartoffie e toghe contro l'avversario politico. Non c'è bisogno, o no, dalla Maiolo, di ricordare il processo 7 aprile o l'indicazione del professor Toni Negri come capo delle Brigate Rosse, assassino di Aldo Moro. Per questo non ha diritto di indignarsi a Lichlein e anche il sindaco De Caro, la cui situazione emotiva è del tutto comprensibile, dovrebbero fermarsi un attimo e riflettere nel momento in cui è capitato a lui, proprio come succede quando ti arriva l'imprevista brutta malattia, su quanti prima di lui siano stati ingiustamente colpiti mentre magari non lo meritavano, mentre erano in campagna elettorale, mentre magari combattevano contro la mafia e contemporaneamente erano sospettati di intelligenza con il nemico. È capitato, sa, più spesso di quanto non possono immaginare quelli che finora sono stati dall'altra parte del tavolo. Gli esponenti di Forza Italia che oggi si sono assunti il ruolo di giustizieri non provano proprio nessun imbarazzo. Il piatto di lenticchie elettorali, conclude il Dubbio, vale davvero la perdita della propria storia e della propria dignità. Così su diciamo quella che è la questione, almeno una delle questioni del giorno per quanto riguarda la nostra politica interna, quando sono le 8:56 minuti primi, noi con il Dubbio possiamo dichiarare conclusa la prima parte della nostra rassegna stampa, breve intermezzo musicale e poi andiamo a partire con gli articoli dall'interno dei quotidiani di oggi. Allora, 9 9, trascorse da esattamente 2 minuti. Questa è sempre Radio Onda Rossa e noi possiamo andare a passare alla seconda parte della nostra rassegna stampa, quella dedicata alle letture, alla lettura degli articoli all'interno dei principali quotidiani di oggi. Così come abbiamo fatto per le prime pagine, anche per quanto riguarda gli articoli all'interno, iniziamo dal Corriere della Sera, che apre sul dibattito e anche, diciamo, sulle tensioni all'interno dell'Unione Europea per quanto riguarda quello che molti definiscono una sorta di embrione di un futuro bilancio comune per la difesa europea, anche se insomma la strada sembrerebbe ancora abbastanza lunga. Bond per la difesa, l'Unione Europea divisa e Zelensky: non perdete tempo. Il leader di Kiev: umiliante per l'Europa la scarsa fornitura, aperture sull'uso degli extra profitti delle riserve russe, e Orbán si complimenta con Putin. Spaccature e spiragli, cosiddetti paesi frugali ora sono meno compatti, prime aperture da Estonia e Svezia. E poi c'è un'intervista a Tomas Pojar, diplomatico ceco e consigliere del presidente ceco per la sicurezza nazionale, che dice: Putin forse negozierà dopo il voto USA, ma va fermato prima. Al di là di chi vincerà, da gennaio del 2025 ci sarà una finestra per discutere. Dopo 3 anni entrambe le parti saranno stanche. E poi ancora in retroscena li firma Marco Galluzzo: una strettoia per Meloni, l'Europa senza un piano per superare i veti e gli interessi nazionali. E infine, diciamo, non c'entra con questa questione, però il Corriere la mette in queste pagine, sulla Catalogna, perché lui in Catalogna personalmente non ci sta. Sulla Catalogna la notizia che l'ex presidente della Generalitat catalana, Carles Puigdemont, ha annunciato la sua candidatura alle elezioni catalane del prossimo 12 maggio, di cui abbiamo parlato martedì. È il momento di essere qui per culminare con successo il processo indipendentista cominciato nel 2017, ha detto da Elna, città francese vicino alla frontiera spagnola. Il Parlamento spagnolo sta per approvare la legge di amnistia che permetterebbe il ritorno in patria del politico. Così le prime pagine del Corriere. Poi possiamo andare a pagina 12, le questioni baresi le abbiamo già affrontate, magari vedremo dopo qualcos'altro, ma insomma il grosso è quello che abbiamo letto con il dubbio. A pagina 12 si parla dello scontro fra governo statunitense ed Apple. Così l'America fa causa alla Apple: l'impero iPhone è un monopolio. Il Dipartimento di Giustizia e 16 procuratori ritengono che siano state violate le regole antitrust. L'azienda ovviamente si difende. Molto preoccupato, se non critico, il Corriere per la penna di Massimo Gaggi, che scrive: attacca al cuore di Cupertino con molti anni di ritardo. E vabbè, è meglio tardi che mai, direbbe qualcuno. Se no, torniamo insomma ai grandi classici della politica italiana. Risveglio populista di Biden, si chiede Gaggi, quando uno se la prende con le multinazionali automaticamente populista. Spesso sì, a volte sì, però non è che è proprio necessariamente vera questa cosa. Le altre azioni contro Big Tech e la stagione elettorale, scrive Gaggi. E a fianco la notizia che l'Assemblea Generale dell'ONU ha adottato per consenso la risoluzione preparata dagli USA, che chiede degli standard per affrontare i rischi dell'intelligenza artificiale. Si tratta del primo documento delle Nazioni Unite sulla nuova tecnologia, volto a garantire che l'intelligenza artificiale avvantaggi tutti i paesi, rispetti i diritti umani e sia sicura, protetta e affidabile. Il testo mira a colmare il divario digitale fra paesi ricchi e sviluppati e paesi in via di sviluppo, ad assicurarsi che siano tutti al tavolo delle discussioni sull'intelligenza artificiale e che dispongano della tecnologia e delle capacità per trarne vantaggio, ad esempio in campi come l'individuazione delle malattie, la previsione delle inondazioni, la formazione della prossima generazione di lavoratori. Il via libera è uno storico passo in avanti per garantire la sicurezza e l'affidabilità dei sistemi basati sull'intelligenza artificiale. Ha reagito il consigliere per la sicurezza nazionale Sullivan, si tratta di un primo passo per avviare una cooperazione internazionale in questo campo. Anche qui, diciamo, siamo a livello embrionale, però sicuramente un passetto avanti c'è. Poi questioni di sempre nuove tecnologie. Nella pagina successiva abbiamo la svolta di Neuralink: sono paralizzato ma con i chip di Musk posso giocare a scacchi, parla Nolan Darbog, il primo paziente che può spostare i pezzi con col pensiero, i pezzi ovviamente sul computer, non i pezzi fisici, però insomma non è roba da poco. E sempre per quanto riguarda nuove tecnologie e medicina, il rene di maiale trapiantato su un paziente ancora in vita. Qui siamo a Boston, nel primo caso al mondo l'organo è stato modificato geneticamente. Poi ancora cronache italiane da Pioltello, dove l'istituto, il locale istituto comprensivo Iqbal Masih è stato sotto nell'occhio del ciclone per la decisione di far fare un giorno di festa alla scuola in occasione dell'ultimo giorno del Ramadan. Pioltelli, 200 prof della scuola, noi aggrediti dalla politica, la chiusura per il Ramadan, l'invito a Mattarella, scelta non motivata, dice il ministro. Ora la questione è che l'autonomia scolastica, poi magari qualcuno se sbaglio mi corrigerà, fa sì che le scuole abbiano abbiano autonomia anche nel calendario, che deve essere di tot giorni per tutti, ma poi si può aprire prima, chiudere dopo, fare giorni di vacanza a seconda delle necessità della scuola, del territorio. Quindi da questo punto di vista tutte le polemiche sono abbondantemente, diciamo, demotivate, sono questioni politiche, ma un po' anche come la ne abbiamo parlato, insomma, la questione della scuola da intitolare a Peppino Impastato a Partinico, in cui la maggioranza degli studenti ha votato contro, ma pure lì ci sono delle regole, delle norme, non è che il nome degli istituti lo fanno gli studenti, non ci dovrebbero essere referendum, ma pure lì fa parte, come dire, dell'autonomia scolastica, sono atti di altro tipo. Anche quella è una questione politica, e la strumentalizzazione di vicende che però non dovrebbero essere strumentalizzate. Comunque, e chiudiamo, visto che abbiamo parlato molto di Stati Uniti, con l'intervento di Massimo Gaggi a pagina 27. Le guerre culturali dividono gli Stati Uniti. La legge promulgata ieri dall'Alabama, che impone ai docenti di non insegnare concetti divisivi su razza, identità e sessualità. Questa questione, questa definizione di divisivo è fondamentale, perché è un po' un passepartout per tutto quanto. Una cosa non ti piace, non dici che non ti piace, beh, è divisiva. E a quel punto tutto può essere divisivo, nessuno può dire che è contro le fosse ardiatine, però puoi dire che è divisivo, la Shoah è divisiva, l'antifascismo è divisivo, insomma, è purtroppo abbastanza facile. Comunque, concetti divisivi su razza, identità e sessualità, e vieta il finanziamento con denaro pubblico dei programmi DEI, cioè acronimo per diversità, equità e inclusione, nelle università e nel pubblico impiego. Questa legge è la punta dell'iceberg delle guerre culturali combattute da anni nell'America polarizzata, rilanciate ora in un'incandescente stagione elettorale. Fuori dagli USA l'attenzione è tutta per la sfida fra i due grandi vecchi, Biden che si propone come ultima spiaggia per la difesa della democrazia e Trump che oltre a promettere vendette e svolte autoritarie afferma di essere l'unico muro in grado di bloccare l'avanzata di quella che definisce la cultura woke, di una sinistra per lui radicale, comunista e dissoluta, che corrompe la grandezza dell'America. Ma sotto questo duello spettacolare in molti stati americani si combattono battaglie culturali: aborto, libertà di insegnamento, controllo delle famiglie sulle scuole, libri censurati, reazione contro le misure dei a favore delle minoranze svantaggiate, soprattutto i neri, giudicati un ostacolo alla meritocrazia, che stanno alterando in profondità il tessuto sociale americano e continueranno a farlo anche quando Trump e Biden saranno usciti di scena. Sono fenomeni complessi con varie origini, dagli eccessi del popolo MAGA, l'acronimo di con lo slogan di Trump, e del nazionalismo evangelico a quelli dei progressisti radicali, tra richieste di indennizzare tutti i neri per i danni dello schiavismo fino alle frange che sganciano la sessualità dalla realtà biologica, facendone un processo solo mentale, passando per la sentenza della Corte Suprema contro l'affirmative action, da decenni un sostegno per gli studenti di colore, che non possono essere affrontati in questa rubrica. Ma la legge dell'Alabama, più profonda di quelle simili varate da altri stati come Florida o Utah, fa emergere la reazione dell'America conservatrice dopo l'incendio delle proteste per i neri, simbolo George Floyd, uccisi dalla polizia, e i lunghi lockdown delle scuole durante la pandemia, vissuti da molti conservatori come eccessi statalisti dei democratici. Curiosamente, mentre la destra porta avanti un'agenda di certo non favorevole agli afroamericani in tutti i sondaggi, il vantaggio di Biden tra gli elettori di colore risulta eroso a favore di Trump. Anche se, ricordiamo, sono gli stessi sondaggi che, come dire, non sono stati soltanto sbugiardati 4 anni fa, ma anche 4 settimane fa, in occasione delle ultime elezioni che si sono tenute negli Stati Uniti. Ma vabbè. E non serve par dire oltre dei sondaggi, passiamo dal Corriere a Repubblica e qui tutta l'attenzione è per Bari e diciamo si procede uniti nella difesa del sindaco e nell'attacco, diciamo, all'ipotesi di scioglimento. Tutto giustissimo e tutto sacrosanto probabilmente, ma come si ricordava prima, solo pochissimo tempo fa le parti erano invertite. I clan contro De Caro, quello non dà niente, ovviamente queste intercettazioni che vanno tranquillamente e serenamente alla portata di tutti, e i PM lo archiviano. In un'intercettazione la prova dell'estraneità del sindaco di Bari tirato in ballo da un pentito per un patto preelettorale ritenuto infondato. I boss sul centrodestra danno un sacco di soldi. Che poi anche qui pensare che dall'intercettazione di uno esce fuori la verità giudiziaria definitiva è un po' una pretesa, ma così del resto che si parla di questi temi. E in soccorso di De Caro interviene il sindaco di Pesaro, o Matteo Ricci, che è anche presidente dei sindaci progressisti, e dice e parla di un'ispezione vergognosa, le ragioni di partito preferite alla ragione di Stato. Però anche qui diciamo non c'è una parola sui né sui precedenti né sulla legge in sé. E poi un'intervista a un grande vecchio, no, perché ormai ha solo 66 anni, però diciamo al titolare di una delle eccellenze culturali della città di Bari, ovvero sia l'editore La Terza, che parla di un allarme a orologeria da parte della destra, e poi dice anche che a Bari ci sono 1000 problemi, ma non siamo in preda a un'emergenza criminalità. Parole sacrosante che La Terza, immaginiamo che è persona colta, ripeterà anche altrove e in altri tempi. Chissà se lo faranno tutti quelli che in questo momento ululano alla luna. E poi abbiamo da Gaza la cronaca dall'ospedale Shifa. Qui siamo a pagina 12, Gaza City assalta all'ospedale, l'esercito uccisi 140 miliziani, tra le vittime pazienti e sfollati, dicono fonti palestinesi. L'esercito nega, morti solo terroristi, oggi Blinken in Israele. Come al solito c'è il diario da Gaza del giornalista palestinese Sami al-Airami. La contraddizione di Hamas, nostra rovina ma unica autorità, senza polizia siamo allo sbando. Tra i membri eliminati da Israele ci sono anche ufficiali che garantivano la nostra sicurezza. E poi un reportage sull'immigrazione dall'Africa verso New York, dall'Africa all'America, i migranti infreddoliti accolti a New York. Solo lo scorso anno 58.000 persone sono entrate negli Stati Uniti con voli atterrati in America centrale. Interessante reportage che ritroviamo a pagina 13. Anche qui c'è spazio per l'istituto comprensivo di Pioltello. Qui addirittura nella scuola di Pioltello che difende il Ramadan. Non è proprio così, nel senso, non è che ha preso posizione sulla difesa del Ramadan o su chissà quali discorsi sulle festività. Hanno preso atto nella scuola che c'è un giorno in cui quasi metà dei bambini a scuola e delle bambine a scuola non ci viene, e quindi forse è meglio utilizzare un giorno di festa in quel caso e rientrare gli alunni a scuola un giorno prima. Però insomma, ormai la frittata è fatta, la frittata nel senso del cancan mediatico, che ce la porteremo avanti ancora per qualche giorno. Per la giornata mondiale dell'acqua, una lunga intervista al professore di idrologia Andrea Rinaldo, che troviamo a pagina 19, siccità e inondazioni. L'acqua ci dà l'allarme, nessuno fa nulla, eppure i segnali ci sono, ogni pioggia sarà un'alluvione. E poi fra le varie affermazioni c'è una molto amara, dice il professore: il Mose sempre alzato potrà sicuramente salvare Venezia, però la trasformerà in uno stagno putrido se non si interviene a monte sul clima. Così lettura di Repubblica, che credo che può terminare con con questa lettura sulla giornata mondiale dell'acqua. Passiamo al manifesto. Allora, per quanto riguarda il manifesto, pure qui diciamo c'è molto spazio per Bari, e anche qui in qualche modo la posizione è quella che abbiamo visto su Repubblica. E si ricorda l'unica, diciamo, segnalazione per il fatto che Marco Mizzolo, che conosce bene la zona, e Roberto Lessio ricordano che quando la destra per tre volte non sciolse fondi, il precedente al contrario con Meloni in consiglio dei ministri. Chi aveva ragione a questo punto viene da porsi la domanda. Purtroppo le considerazioni che abbiamo ritrovato sul dubbio e sull'unità rimangono tutte quante lì. Poi passiamo ad altro, Gian Sandro Merli ci parla del nuovo attacco alle ONG, fermata anche la Geo Barents. Tre le navi umanitarie bloccate in porto, continueremo a finanziare chi salva migranti, annunciano da Berlino. Intanto Medici Senza Frontiere smentisce la ricostruzione di Tripoli e delle autorità italiane. Faremo ricorso. Poi i nuovi social media e nuove tecnologie. Il governo USA fa causa ad Apple, monopolista lo definisce il Dipartimento di Giustizia, ritiene che la Big Tech violi le leggi antitrust penalizzando le compagnie che potrebbero farle concorrenza. Applichiamo la legge, dice il procuratore generale Merrick Garland, non esistono aziende troppo grandi per fallire. Nella stessa pagina Fabrizio Tonello ci parla di X, il social media un tempo chiamato Twitter, X o la macchina per la propaganda della destra estrema, scrive Fabrizio Tonello, e questo diciamo dovrebbe essere anche di, come dire, ragionamento per chi continua a usarlo serenamente e tranquillamente. Poi abbiamo le cronache da Gaza con Michele Giorgio, ovviamente fuoco sullo Shifa, sull'ospedale Shifa a Gaza. Tel Aviv vuole un governo amico, l'ospedale resta sotto assedio. Secondo Arez l'artiglieria ha sparato anche proiettili vecchi di decenni. Intanto Blinken si dice ottimista sulla tregua e uno scambio tra ostaggi israeliani e prigionieri palestinesi. Nella pagina successiva, Fabrizio Cassinelli intervista il cofondatore di BDS, Omar Barghouti, le ragioni del movimento non violento che dal 2014 viene combattuto come una minaccia strategica. Nella stessa pagina abbiamo una breve che arriva dall'Argentina, non siamo venuti a derubarti, siamo venuti a ucciderti, così due uomini armati si sono rivolti a un attivista di ICOS, l'Associazione per la Verità e la Giustizia sui Desaparecidos della dittatura militare argentina, dopo aver fatto irruzione a casa sua, l'hanno poi legata, picchiata e stuprata. Sul muro di casa sua hanno lasciato lo slogan VLLC, credo, acronimo dello slogan del partito di governo di estrema destra di Javier Milei, La Libertà Avanza. Si è trattata, ha denunciato ICOS in un comunicato, di un attacco politico motivato dal suo attivismo per i diritti umani e il femminismo. Non è stato rubato nulla di valore, hanno preso solo documenti che contengono informazioni sul nostro gruppo. Insomma, abbastanza terrificante. E infine, nella pagina delle culture, il nostro amico Guido Calderon intervista, una lunga intervista di due pagine, Boris Belenkin, autore del libro Non lasciare che ci uccidano, edito da Rizzoli, che interviene domani al festival della letteratura che si tiene all'auditorium, se non vado errato. Memorial nel segno dei dissidenti, le nostre azioni, dice Belenkin, sono guidate dalla memoria viva trasmessa dai parenti delle vittime dei gulag. E poi sempre a Roma e ci sarà Sofi Oksanen, una scrittrice finlandese, una prospettiva di genere per denunciare il colonialismo russo, scrive sempre Calderon, che poi cita l'autrice: l'odio verso le donne che il Cremlino strumentalizza costituisce una minaccia globale. E beh, poi considerato anche chi sono gli attuali alleati del Cremlino, nessuna davvero sorpresa. 9:25 minuti primi, e ci prendiamo una breve pausa musicale e poi torniamo con gli altri quotidiani che ci mancano e infine le cronache romane.
To treat you so bad, you shouldn't take it so personal. I didn't mean make you so sad. You just happen to be there, that's all. When I saw you say goodbye to your friend and smile, I thought that it was well understood that you'd be coming back in a little while. I didn't know that you were saying goodbye for good. Oh, sooner or later, one of us must know that you just did what you're supposed to do. Must know that I really did try to get close to you. I couldn't see what you could show me. Your scarf, it kept your mouth well hidden. Couldn't see how you could know me, but you said you knew me, and I believed you did. When you whispered in my ear and asked me if I was leaving with you or her, I didn't realize just what I did hear. I didn't realize how young you were. But sooner or later, one of us must know that you're just doing what you're supposed to do. Sooner or later, one of us must know that I really did try to get close to you. I couldn't see when it started snowing. Your voice was all that I heard. Couldn't see where we were going, but you said you knew, and I took your word. And then you told me later, as I apologized, that you were just kidding me, you weren't really from the farm. And I told you as you clawed out my eyes that I never really meant to do you any harm. But sooner or later, one of us must know that you just did what you're supposed to do. Sooner or later, must know that I really did try to get close to you.
.30 in punto, sempre sintonizzate e sintonizzati sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Andiamo a proseguire la nostra rassegna stampa con le ultime testate nazionali che ci rimangono. Ricominciamo con Avvenire, che oggi, ma non solo oggi, è particolarmente preoccupato per le escalation belliche in giro per il mondo. Cominciamo con l'Ucraina, pagina 2, Kiev, i missili tornano a illuminare le notti, la devastazione a Kupiansk parla russo, l'esercito della Russia stringe la città dell'est dell'Ucraina, l'accanimento contro i luoghi religiosi, bombardate due chiese, ucciso un pastore pentecostale, aveva scelto di restare fra la gente lungo il fronte, raccontano le testimonianze. 31 razzi sulla capitale, un condominio nel mirino, distrutto l'appartamento di un impiegato dell'ambasciata italiana, la solidarietà del ministro Tajani. E poi le strategie sul terreno, con la primavera c'è il fattore rilancio, ma il conflitto sarà ancora difensivo. Mosca potrebbe intensificare le operazioni, finora ha combattuto per logorare l'avversario più che per sopraffarlo. E poi sempre dalla Russia, la notizia che il regista russo Zevolod Korolev è stato condannato a 3 anni di cella per aver diffuso consapevolmente informazioni false sulle forze militari russe, vale a dire per aver pubblicato un post contro la guerra su VKontakt, che è il Facebook russo. Dall'Ucraina a Gaza, pagina 4, Joe Biden forza la mano a Netanyahu, all'ONU la risoluzione USA sulla tregua, dopo mesi di veto in Consiglio di Sicurezza ora sono gli americani a chiedere un cessate il fuoco immediato e prolungato, presso il voto Blinken in Egitto ha incontrato i ministri dei paesi arabi e l'ANP, oggi il premier israeliano. A Doha non c'è accordo sugli sfollati e sulla distribuzione dei viveri. Medici Senza Frontiere, mai viste scene simili in un ospedale con 3 o 4 bimbi malnutriti nello stesso letto. E poi, sempre per quanto riguarda il fronte diplomatico, la strategia che cambia, Casa Bianca anche il freno alle armi tra gli strumenti per fare pressione. Il nuovo memorandum di Washington condiziona le forniture militari e l'impegno a non ostacolare l'invio di aiuti umanitari. Entro domenica gli americani decidono se Tel Aviv rispetta i criteri. Quindi la giornata mondiale dell'acqua, nella pagina successiva, guerre e conflitti per conquistare l'acqua, condividerla è l'unico modo per salvarla, l'obiettivo 6 dell'agenda ONU 2030 resta lontano, la siccità è ancora un dramma in diverse aree del pianeta, il rapporto UNESCO mostra i migliori esempi di collaborazione. Nello Yemen, scrive Daniele Zappalà, sono state le donne a costringere alla pace i 3 villaggi che dipendono dalla diga di Malaca. E poi dal nostro paese la notizia che soltanto negli ultimi 10 anni la superficie boschiva è aumentata di ben il 4,9%, dimostrandosi però molto vulnerabile al degrado e agli incendi a causa dell'incuria e dell'abbandono, una crescita che non è frutto di specifiche politiche attive di rimboschimento, bensì dell'abbandono delle attività primarie e dello spopolamento delle aree montane e collinari. Dopo di questo possiamo passare a Monfalcone e a Pioltello, due casi che sembrano simili ma in realtà non lo sono moltissimo, anche se diciamo qualche analogia c'è. Cominciamo con Monfalcone, dove da mesi è in atto un braccio di ferro fra la sindaca leghista e la comunità bangladese sui luoghi di culto. Nei due centri non si può pregare, Monfalcone trovi luoghi alternativi. Dice il Consiglio di Stato no a riti religiosi negli spazi fatti chiudere dal comune, ma le autorità hanno 7 giorni di tempo per trovare una soluzione. Siamo nel solco della legalità, dice la sindaca Cisint, soddisfazione da parte della comunità islamica, insomma tutti soddisfatti, ma poi la questione rimane lì. Il primo cittadino ora convochi il tavolo di confronto per trovare i siti idonei, chiedono le associazioni, no alle pretese di una minoranza, la replica. E poi da Monfalcone a Pioltello, lasciateci fare scuola, chiedono i professori di Pioltello. Un documento degli insegnanti denuncia il clima d'odio e la vicepreside si appella direttamente a Mattarella. Venga a trovarci. Quindi la sorte di Julian Assange, se ne parla anche altrove un pochino, ma qui forse è l'articolo più approfondito. Svolta all'orizzonte per Assange, sta patteggiando con gli Stati Uniti. La trattativa, rivelano i media statunitensi e con il Dipartimento della Giustizia, per un alleggerimento della pena vincolato a una sua ammissione di colpevolezza sui file segreti pubblicati e non sarebbe estradato in America. Poi il rapporto di iCare sull'inquinamento a livello mondiale. Le 100 città più inquinate al mondo sono tutte in Asia tranne una. La maglia nera va all'India, che occupa ben 83 posti in classifica, in qualche modo diciamo un dazio che paga la propria crescita economica sconvolgente di questi ultimi anni. E le guerre dimenticate, poche righe per l'Afghanistan, dove sarebbero almeno 21 le persone che hanno perso la vita a causa di un attentato kamikaze davanti a una banca a Kandahar. E dalla Georgia, qui Stati Uniti, sempre una breve, eseguita la prima condanna a morte dal 2020, erano 4 anni che il boia non lavorava più nella Georgia. Infine, due questioni che abbiamo seguito a lungo di politica industriale, le Poste e l'Electrolux. Se ne parla a pagina 18. Privatizzazione di Poste, no dei sindacati contro i tagli al personale e agli uffici. Qui la parola va alla Triplice, in particolare al segretario dell'SLP CISL Roscigno, che dice: i dettagli dell'operazione sono ancora poco definiti, al governo chiediamo chiarezza. Sarebbe un errore svendere per fare cassa. Ricordiamo, ieri si è svolto uno sciopero nazionale. E Electrolux di Pordenone, sempre nella stessa pagina, accordo sull'Electrolux in uscita, 164 persone, intesa con i sindacati sugli esuberi degli impiegati, in arrivo tagli anche per gli operai, pesa il calo delle vendite, previsti incentivi all'esodo generosi nell'ordine dei 72.000 euro a testa per ottenere il consenso. Così l'Electrolux. Due segnalazioni per quanto riguarda il Foglio. La prima è per un'altra guerra dimenticata, il Sudan, dove nessuno guarda, scrive Cecilia Sala. Taiba Hassan Adam è una sopravvissuta ai massacri nel Darfur del 2003. 20 anni dopo, a novembre del 2023, i massacri hanno raggiunto anche la sua nuova casa in un campo profughi, dove viveva da sfollata da 2 decenni. Un gruppo di miliziani l'ha costretta a guardare mentre loro, dopo aver bloccato l'unica porta con delle sedie, spargevano benzina e appiccavano il fuoco alla sua casa di paglia e mattoni, con dentro i suoi figli di 10, 8 e 7 anni. Hassan Adam è una testimone diretta della strage di 2000 persone nel suo campo nel Darfur, una regione del Sudan grande come la Spagna, dove nessuno conta i morti. Adesso ritroviamo, eccoci qua. Taib è riuscito a scappare superando il confine, oggi vive in una tenda di plastica blu nel campo profughi di Orang, nell'est del Chad, dove è stata intervistata dal Wall Street Journal assieme a altri 10 sopravvissuti sudanesi come lei. Le poche informazioni che abbiamo sui massacri in corso nel paese in guerra da quasi un anno, dal 15 aprile 2023, ci arrivano dai campi allestiti per i profughi sudanesi in Chad, Egitto e Sud Sudan. Nemmeno le Nazioni Unite hanno un'idea del numero dei morti, e per mesi avevano parlato di circa 10.000 vittime in tutto il Sudan. Poi erano stati gli stessi esperti dell'ONU alla fine dell'anno scorso a scoprire che invece erano state ammazzate tra le 10 e le 15.000 persone soltanto a Geneina, una città di 200.000 abitanti in Darfur. Ora le Nazioni Unite parlano di decine di migliaia di morti senza poter dare informazioni più precise. nel villaggio dove a novembre i miliziani hanno messo un fucile alla tempia di Hassan Adam per impedire di muoversi mentre veniva costretta ad ascoltare i suoi figli urlare circondati dalle fiamme e i combattenti ridere. Un'altra ragazza, Salim Ibrahim Fadulla, di 27 anni, è stata freddata con una pallottola mentre scappava con la figlia più piccola sulle spalle, tenendo per mano gli altri due suoi bambini. E Sharif Adam, un trentenne che di mestiere fa il meccanico nello stesso villaggio, assistito all'esecuzione di 12 suoi amici fucilati mentre avevano le mani legate dietro la schiena. Le autorità del Sudan non permettono l'ingresso nel paese ai giornalisti stranieri e nelle zone dove sono in corso i combattimenti più intensi e i massacri su base etnica, cioè contro la minoranza africana, non arrivano neppure le organizzazioni umanitarie internazionali. Soltanto 4 giorni fa c'è stata la prima visita dell'UNICEF a Omdurman, la città gemella della capitale Khartoum, sulla sponda ovest del Nilo, in 11 mesi di guerra. In Darfur, oppure nella regione di Gezira, le cose vanno peggio. In molte aree di questi due stati sudanesi l'assistenza internazionale non arriva. La ricercatrice attivista sudanese Hala Al-Karib sta provando con fatica a mappare gli stupri etnici e i crimini di guerra contro le donne, soprattutto nella regione di Gezira, dove i paramilitari delle forze di supporto rapido, che sono la reincarnazione di Janjaweed, che ad aprile hanno dichiarato guerra all'esercito regolare, hanno conquistato 55 villaggi oltre alla città capoluogo Wad Madani. Secondo le testimonianze raccolte da Ala Al-Karib, 4 giorni fa i miliziani delle forze di supporto rapido hanno stuprato le ragazze che riuscivano a catturare dopo aver fatto irruzione nel mercato della città di Ala Asaisa, nello stato di Gezira, che ormai i paramilitari controllano quasi per intero, proprio come il Darfur. Nella stessa città il personale medico dell'ospedale ha smesso di andare al lavoro e quindi di curare i feriti dopo che 10 giorni fa gli uomini delle forze di supporto rapido sono entrati nella clinica e hanno violentato le infermiere in corsia. La fame in Sudan è direttamente collegata alle conquiste dei paramilitari nello stato di Gezira. Lo stato agricolo è la zona più fertile del paese, dove il capoluogo Wad Madani era un centro indispensabile di smistamento degli aiuti umanitari e dove i contadini sono scappati oppure restano chiusi in casa e non lavorano più la terra per paura di incontrare i miliziani. Oggi in Sudan il 70% degli ospedali nelle aree dove si combatte è chiuso, 10 milioni di persone hanno abbandonato le proprie case, 19 milioni di bambini non vanno più a scuola. Questa la situazione in Sudan, peraltro diciamo nulla di nuovo, però ecco, una copertura mediatica purtroppo molto bassa. E andiamo a questo punto a chiudere con le cronache romane. Le cronache romane del Corriere ci parlano delle devastazioni della maratona, addirittura degrado e vandalismi, gravi criticità a causa della maratona. La direttrice del Parco del Colosseo al ministro della cultura e al sindaco: molti visitatori entrati in deroga alle griglie di flusso, sicurezza a rischio. Un comportamento inaccettabile quello dei runner, dice lo stilosissimo assessore al turismo Alessandro Onorato, che però non rovina la festa. Vabbè, poi abbiamo a Ponte Milvio l'apertura del cantiere per il parco d'affaccio del Foro Italico, la riqualificazione della sponda del Tevere. E poi mi pare non molto altro per quanto riguarda il Corriere. Mentre per quello che riguarda Repubblica, qui siamo a tutta politica interna con la polemica sui pianisti del Campidoglio, cioè quelli che votano i consiglieri comunali che votano per i colleghi assenti. Poi abbiamo il rimescolamento delle correnti del PD e poi abbiamo l'ex grillino Marcello De Vito, che adesso è diventato Novax. Questa è un po' la cronaca generale e della politica romana. Che cos'altro? Si ricorda il 26 marzo, quindi martedì prossimo, le Fosse Ardeatine, un fiore rosso per le Fosse Ardeatine, il corteo il 26 di marzo. Anche qui poi le polemiche sul Colosseo e la maratona. e la disperazione per la Smart che esce di produzione. La Smart a due posti, e vabbè, se ne troveranno di altre, di altre similari. Mi pare che pure qui non ci sia granché. Allora, a questo punto, visto che sono le 9:46, possiamo chiudere così, per anche, diciamo, stemperare un po' la rassegna stampa, che sennò rischia di essere sempre un po' troppo drammatica, tornando al foglio con la lettura scusate, da parte di vediamo se riusciamo a sopravvivere alla, alla tubercolosi, e la lettura da parte del foglio della nuova opera del generale Vannacci, niente po' di meno che il coraggio di leggere Vannacci vince, scrive Maria Rosa Mancuso. E la nuova spietata opera del generale non dà scampo al lettore. La famiglia Vannacci, l'incipit, si trasferisce a Parigi in macchina con portapacchi su cui il genitore aveva accatastato masserie di ogni tipo, masserizie saranno state. È il bestseller numero 2 del generale Basco Bordeaux, titolo Il coraggio vince, editore PM, quindi stavolta non è autopubblicato. Il mondo al contrario, autopubblicato, ha superato le 200.000 copie, sfatando il pregiudizio che leggono solo a sinistra. Bisogna vedere quante di queste copie sono state comprate dai bot che arrivano dalle parti di Piazza Indipendenza, ma vabbè, lasciamo stare. Di lì a poco, alle Colle Italiane, il nostro eroe incontrerà Carla Bruni. Prima ci sono le cartoline illustrate. Che fiume, la Senna, ci sono ponti per cambiare sponde, il battello per navigare in su e in giù, c'è la metropolitana con i neri da sbirciare e toccare per vedere se sono come noi. Ma di questo già sapete. Pochi anni, ah, questa è tipo un'autobiografia. Pochi anni e il nostro diventa francese madrelingua. Sedicenne va sulla tomba di Jim Morrison in raccoglimento mentre un amico pronunciava tremolanti parole. È il dramma degli scrittori dilettanti, minuziose descrizioni inutili, e quando si arriva al dunque restiamo all'oscuro sulle parole tremolanti. È nato il nuovo Napoleone, gli dicono la maturità. Reazione: sono molto soddisfatto di me. L'ironia non era il suo forte allora, meno che mai adesso. Adesso mi interessava quella crema di individui preparatissimi. Dice di voler fare l'incursore e gli rispondono: in marina abbiamo le navi. Il giovanotto è turbato, dorme a torso nudo e siamo d'autunno. Scatta il momento lirico. L'aria però non spazza via i pensieri, anzi, nuvole scure si addensano nella mente. E via, scavallo l'Appennino, neanche fossero le Ande, studia ingegneria. I numeri sono amici più sinceri delle parole. Tiro, balistica, esplosivi, topografia sono materia di esaltazione. Stacco sullo studio televisivo raccontato come un interrogatorio. Gli spilli luminescenti mi colpiscono le pupille e mi infastidiscono. Peggio. Una goccia di sudore si forma sulla fronte e si appoggia a una ruga. Virile ma sensibile, dovrebbe pensare il lettore, che invece ha già perso la pazienza nella marcia di avvicinamento allo studio TV. Il generale in terreno ostile osserva il monitor che segna i minuti e i secondi che mancano alla diretta. Anche lui va al contrario. Dettaglio interessante. L'incursore va in TV attento e vigile ma zitto quando un critico d'arte interviene in suo favore. E poi i taxi, dove si sforza di non parlare russo, i taxi li prendeva solo a Mosca, si chiede giustamente la giornalista. Supera il controllo documenti, guarda il cielo come prima di un lancio con il paracadute, pioverà, di nuovo la mania dello scrittore dilettante per i dettagli privi di interesse. E vabbè, 270 pagine, tutte così, diciamo che tutto ci dovrebbe essere un limite anche al trash, e invece sembra proprio di no. 9:50, con le meraviglie letterarie del generale Vannacci possiamo chiudere anche la rassegna stampa di quest'oggi, rassegna stampa che vi dà appuntamento a domani mattina, come sempre intorno alle 9, visto che è sabato. Breve intermezzo musicale e poi vediamo che ci aspetta nel corso della mattinata.